Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Si torna la paura nei campi flegrei, la terra sta tremando proprio in questi secondi, abbiamo sentito chiaramente una scossa, non sappiamo ancora di che intensità, è stata una notte difficile dopo la scossa di ieri, intensità 3.5 con epicentro nei campi flegrei, molte persone hanno dormito in macchina, altre hanno chiesto accoglienza nei centri allestiti dai comuni e in questo momento viene sgomberato un palazzo qui nel centro di Bagnoli, c'è molta paura.
Abbandonati.
Perché purtroppo questo bradisismo non è che si può fermare, è almeno un qualche controllo in più delle case, perché ormai viviamo con molta paura ed è diventato proprio stancante, molto stancante.
Qua da noi pare dei problemi del genere vengono considerate delle disgrazie, pare che la dobbiamo pagare noi.
Quello che sta accadendo nei campi flegrei probabilmente interessa soprattutto la popolazione che abita quella zona, che ricordo è l'Interland napoletano, in cui da anni si parla del fenomeno del bradisismo, si parla del rischio, ma ultimamente in questi ultimi giorni sono state delle scosse preoccupanti, poi nel telegiornale si vedono i calcinacci, si vede la gente per strada, si sentono le lamentele. Oggi vorrei parlarne, se possibile, con precisione, senza fare altre ipotesi che raccontare lo stato delle cose e capire cosa ci sia dietro questo fenomeno che, visto da fuori, sembra paradossale, ma come è una zona a rischio, si sa che prima o poi gli dovrà succedere un disastro, ci sono case, gente che ci abita, cosa aspettiamo? Ma oggi, se guardo la prima pagina del Mattino, che è il quotidiano di Napoli, leggo un titolo grande che racconta già qual è il clima, invece chi lo vive in quella zona, non esiste ipotesi evacuazione. E all'interno si parla di quello che è il sentire locale, si torna in classe, le scuole si riaprono, c'è un'esperta che parla della necessità di fare una comunicazione corretta, perché ci sono state prenotazioni annullate, naturalmente in una zona in cui parte si vive anche di turismo, sapere che ci può essere un terremoto, si può sprofondare via dicendo, che è allarmismo, quindi raccomanda un'informazione corretta. Evacuazione prevista solo esclusivamente per rischio vulcanico. Questo parla il capo della Protezione Civile. E infatti io ho aperto il sito della Protezione Civile, dove ci sono quelli che sono i dati ufficiali, e da qui parto a cominciare a raccontare a chi ci ascolta. Se chi ci ascolta è nella zona interessata, ci chiami, numero 800240024, ci aiuti a fare un'informazione corretta. La persona secondo me più preparata in questo momento a raccontare in termini comprensibili quello che sta accadendo, senza togliere nulla, senza edulcorare nulla e senza nemmeno fare allarmismo esagerato, è Mario Tozzi. Mario Tozzi, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Mario Tozzi, abbiamo chiamato in trasmissione poco tempo fa, è un geologo, un saggista, un divulgatore scientifico, conduce Sapiens su Rai 3, l'ultima stagione è finita a dicembre. Allora, Mario Tozzi, lei si è più volte espresso anche ultimamente sulla questione dei campi flegrei. Il profano, la persona che vive in altre zone d'Italia, dice vabbè, non si capisce perché, si parla di un rischio, di scosse, l'ultima scossa, almeno dal sito della Protezione Civile, più forte è del 13 marzo, quindi qualche giorno fa, uno sciame sismico magnitudo 4.4, ma cosa sta accadendo, soprattutto cosa si sta facendo? Si aspetta che avvenga un disastro o non c'è altro da fare, perché in caso di terremoti è molto difficile prevedere il come e il quando?
Ma in caso di terremoto, allora lì abbiamo due tipi di rischi naturali. Uno, come faceva per riferimento al capo della Protezione Civile, è il rischio bradisismico, dunque il rischio terremoti, perché di quello si tratta, rigonfiamento del suolo e scosse. Quel rischio potrà sommare al massimo una magnitudo 5 Richter, proprio se dovesse andare male. Fino adesso siamo arrivati a 4.4. Difficilmente può crescere di più, perché non sono terremoti di origine tettonica, come si dice, cioè come quelli dell'Appennino, sono terremoti di origine vulcanica. Non per questo fanno meno male, perché sono molto superficiali, l'ultima scossa era 2,5 km, e hanno una grande accelerazione di picco, per dirla in breve, hanno una grande capacità di spinta degli oggetti verso l'alto, quindi sono dannosi lo stesso. Lì però, se avessi costruito bene, cioè se le case fossero tutte adeguate dal punto di vista antisismico, non succederebbe poi granché, anche con questi terremoti, cioè reggerebbero le case senza crollare, le persone non si farebbero male e non ci sarebbero poi danni così estremi.
Però Marotozzi, io mi ricordo, perché avevo una casa da quelle parti, esattamente quello che si diceva a posteriori dell'Abruzzo: interi quartieri costruiti assolutamente senza criterio, o bei villaggetti, paesi montani ristrutturati assolutamente in maniera folle, hanno determinato che ci fosse stato un disastro con morti.
Certo, e questo infatti il problema è questo, che si è in questi ultimi decenni, non, la zona è abitata da 3.000 anni, era la zona residenziale dei romani, c'era a Capomiseno la flotta imperiale, Plinio il Vecchio, tutte le cose che abbiamo saputo, ma naturalmente i Campi Flegrei sono diversi dal Vesuvio, per dire, ma insomma è una zona bellissima, dunque le persone ci andavano bene in villeggiatura e poi ci hanno cominciato a vivere quando Napoli si è sovraffollata ed è diventato anche forse più economico, ma non si doveva in alcun modo incrementare l'inurbamento di quella zona anche con costruzioni nuove, e si dovevano adeguare.
In che anni è avvenuto? In che anni è cominciato a avvenire l'inurbamento? Come in tutta Italia con gli anni del boom si è cominciato a costruire ovunque, oppure è posteriore, diciamo?
Ha avuto due fasi. Ha avuto due fasi, una fino al limitare degli anni '80 del XX secolo, evidentemente, e l'altra dopo, perché quando c'è stata la crisi bradisismica degli anni '80, e lì poi la gente per un po' non ci voleva tornare perché è stata evacuata l'intera cittadina di Pozzuoli, e quindi è stato un trauma quello, sempre per una crisi bradisismica. Dopo però,
poi c'è stato anche il terremoto non indifferente, è un'altra origine, un'altra cosa, però certo, è accaduto da quelle parti e sono morte tante persone.
E quindi questo naturalmente ha funzionato, però va anche detto che questo è un classico delle regioni a rischio, soprattutto in Campania. Per esempio i geologi hanno ricostruito insieme agli architetti le fasi di inurbamento e di eruzioni del Vesuvio e di Napoli. Quello che si vede è che ogni volta che il vulcano è eruttato, tutti fermi. Dopo un po' se lo sono dimenticato, tutti a costruire. È proprio un classico, cioè noi sapiens facciamo questa roba qua. Ci dimentichiamo facilmente.
Ci dimentichiamo.
La zona. E per cui questo è il rischio bradisismico. Dunque potresti ancora vivere lì con quel rischio, perché con le case costruite bene potresti. Ma se arriva invece il rischio vulcanico, cioè se quel bradisismo corrisponde al movimento della colonna di magma sotto i Campi Flegrei, che sono 29 vulcani, vorrei ricordarlo.
Quindi ci sono i vulcani sotto.
Ecco, se è quella camera magmatica lì che si muove, e cioè se si prospetta un'eruzione, lì non c'è nemmeno l'evacuazione, c'è l'esodo, va detto. Non è questo il caso, nel senso che non abbiamo dati per prevedere una prossima eruzione, e potremmo saperlo comunque con 2 o 3 giorni d'anticipo. E non è questo il momento, lo ripeto, perché altrimenti qualcuno dice: ma come? No, non sta per succedere. Però sta nell'ordine delle cose che possa accadere. Quindi in quel rischio lì non ci torni più indietro. Si chiama esodo perché non è previsto il ritorno. Te ne vai e basta. Perché le eruzioni più antiche di quei vulcani, parliamo di migliaia di anni fa, hanno ricoperto la Campania centrale di polveri, cenere e lapilli. Quelli non è lava, quelle eruzioni lì non daranno colate di lava, daranno invece nubi ardenti, sono eruzioni esplosive, cioè a dire che non ti puoi difendere in nessuna maniera, devi solo
cioè l'apocalisse
via.
Praticamente, ma che non è limitata solo alla zona da dove esce la lava, ma penso si estenderebbe comunque
a tutta
un
la
disastro
Campania centrale, a tutta la Campania centrale. Lo sappiamo perché la città di Napoli è costruita con una roccia gialla che chiamano tufo giallo, lo vedete, basta andare a Napoli sul mare nei film di Sorrentino, le vedete queste rocce? Quelli sono i prodotti solidificati delle eruzioni antiche dei Campi Flegrei, cioè delle grandi eruzioni piroclastiche, come si chiamano, cioè queste nubi ardenti che hanno devastato tutta quella parte della Campania. Ci abbiamo costruito una città, perché i vulcani ti danno questo in cambio, terra fertile, materiale della costruzione, foreste, boschi, acqua, però devi stringere un patto quando vivi lì con la natura, perché è fatta così.
È tutto limitato, tutto limitato e condizionato.
Certo, per forza, perché altrimenti noi non vogliamo incorporare il rischio naturale nei nostri orizzonti culturali. Il problema, secondo me, è questo. Pensiamo che quella roba avviene per caso. Sarà la fortuna, saranno gli dèi, sarà San Gennaro. Ma in realtà quella zona è fatta così, per cui per forza andrà così. Non possiamo dire quando, evidentemente.
Cioè accadrà, non c'è una diciamo previsione storica di dire accadrà entro 20
no.
anni, 50 anni, un secolo, ma che accadrà è pacifico, cioè fra qualche secolo lì sarà tutto tufo giallo, una cosa del genere.
È probabile che sia così, perché sono vulcani attivi, attivissimi, addirittura i Campi Flegrei lo chiamano il super vulcano italiano, cioè a dire qualcosa di più pericoloso, di più grande, di più importante rispetto al Vesuvio, per dire una, che pure è un vulcano pericoloso, perché c'ha rischio pure lui, eccetera. E quindi noi un po', diciamo, questo fatalismo nel considerare l'idea che il terremoto o l'eruzione avvengano per caso e ti salverai soltanto se intercede San Gennaro, e lo vale poi per altri santi, vale per Sant'Emidio con i terremoti, eccetera, non è che è una questione solo napoletana. È un po' quello che ci fa andare avanti, no? Perché tu dici, vabbè, così non... Però non funziona, anche perché certe cose in termini di prevenzione le potresti fare, costruire bene, e allora quello ti salverebbe dal rischio bradisismico, e non ingombrare troppo le zone che sono pericolose, vale pure per le alluvioni, le stiamo vedendo a Sesto Fiorentino o in Emilia Romagna, ci sono dei posti che sono di pertinenza del fiume, non ti ci devi andare a vivere dentro, perché poi quel territorio, il fiume, prima o poi se lo riprende. Dove ci sono là.
No, come dice giustamente lei, Tozzi, anche lì vediamo le stesse immagini un anno fa, due anni fa, degli anni della tragedia. Mare di fango, persone evacuate, la vecchietta portata via col gommone, l'elicottero che porta via la mucca. Le metto tutta l'iconografia tradizionale. Ma è come se ogni anno si dovesse ricostruire un presepe tragico sempre con gli stessi personaggi. Come mai?
Ecco, io penso che un po' dipenda dalle nostre scarse capacità di memoria anche in autodifesa, cioè non ce le ricordiamo questi eventi. Un tempo non era così, eh? Le civiltà invece nostre precedenti lo ricordavano apposta, proprio per dargli un valore, diciamo così, di difesa rispetto agli eventi naturali che naturalmente non erano conosciuti da un punto di vista scientifico. Si ricorreva al mondo magico naturalmente, no? La scaramanzia, le cose di questo tipo qua. Ma adesso che noi non abbiamo più scuse, perché scientificamente questi fenomeni sono conosciuti e i campi flegrei come il Vesuvio sono tra i vulcani più sorvegliati al mondo, cioè sappiamo quello che succede minuto per minuto, possiamo dunque anche, le eruzioni si possono prevedere, diversamente dai terremoti, dunque possiamo anche arrivare a... Ma saremo pronti poi culturalmente a fare quello che va fatto? Io non credo. Già si vede dalla scarsa partecipazione alle esercitazioni.
Cioè io dico azzardando, e poi lei mi correggerà, ma prima cosa bisognerebbe capire quali sono gli edifici ad alto rischio. Io ricordo l'Abruzzo, certo, che è un'esperienza personale, quando uno li va a vedere poi sventrati con le cucine, le camere da letto che escono fuori dalle pareti, dice, ma come hanno costruito queste case? Ebbene, l'hanno fatta in degli anni in cui c'era speculazione, poi ci sono i processi ancora aperti, via dicendo. Quindi cominciamo a capire quali sono le case che sicuramente, anche con una magnitudo entro il 5, come diceva lei, che è il massimo che può arrivare, comunque sarebbero pericolose. Forse questo è il primo passo,
certo,
da fare.
Ed è quello che hanno fatto in altri paesi, cioè impariamo pure le cose buone che si fanno altrove. Per esempio il Giappone c'ha il rischio sismico come quello italiano, anzi c'ha tutti i rischi naturali come i nostri, è un paese densamente popolato e montuoso in mezzo al mare come noi, però loro con un terremoto di magnitudo 6 si scrollano la polvere dalle spalle. Perché hanno incorporato il rischio nei loro orizzonti.
Cadere al suolo gran parte di quello che è stato costruito dagli anni 60 agli anni 2000, più o meno, capito? Cadere al suolo, portare via le macerie, mettere la gente da qualche parte, ricostruire, sembra una cosa assolutamente fuori del possibile. Sentiamo Maria da Caserta. Maria, buongiorno.
Sì, salve, buongiorno a lei. Io sono proprio originaria di quei luoghi, li conosco metro metro quei luoghi. Ci ho vissuto per 40 anni, ho lavorato proprio nei pressi della Solfatara e non capisco sinceramente tutto questo allarmismo. Noi lo sapevamo che era una zona soggetta a bradisismo. Da bambini andavamo a Pozzuoli a vedere il Tempio di Serapide, no? Per vedere le colonne se stavano fuori dall'acqua oppure no. E così capivamo se il suolo si era alzato o abbassato.
Lei conferma quello che dice però Mario Tozzi perfettamente, dice eravamo quasi una sorta di fatalismo, che sapevamo che era una terra e comunque poteva accadere questo.
Soprattutto lo sapevamo, oggi mi sembra che le persone che abitano in quei luoghi cadono dalle nuvole, invece non è così, noi lo sapevamo, io ho vissuto quello del 70, ho vissuto l'evento che si è verificato subito dopo il terremoto dell'80 che io ho vissuto a Napoli chiaramente. E quindi, ripeto, ogni giorno si parlava, noi lo sapevamo, andavamo a vedere.
Quindi faceva parte, diciamo, di una sorta di fatalismo locale, dire benissimo, sappiamo che stiamo qui, abbiamo fatto le case, potrebbero cadere, potrebbe succedere chissà che, però ci si affida, diciamo, alla speranza che non accada.
Perché non lo condivido, lo condanno, perché se lei va nella Solfatara vedrà che tutto intorno al bordo ci sono tutte villette costruite proprio sulla Solfatara. Io non l'avrei mai
fatto. Aspetta un attimo, allora Maria, abbia la compiacenza di aspettare soltanto un minuto, mandiamo l'informazione della borsa, poi continuo con lei, perché una testimonianza del luogo mi sembra il giusto contrappunto a quello che dice Mario Tozzi, così ci confrontiamo su dati concreti. Una persona che ci abita, che ci ha sempre abitato, e l'esperto ci racconta la situazione generale. Tra un istante.
Melog.
Da sempre ho evidenziato come questa crisi sia molto diversa da quelle precedenti, perché una crisi molto più lunga ha prodotto le scosse più violente, di magnitudo più forte mai fatte nei campi flegrei, quindi è un processo oggettivamente anomalo. In più il flusso di gas è enormemente superiore rispetto al passato. Dovrebbe essere valutato la possibilità di un trasferimento temporaneo al di fuori di questa zona rossa.
Allora, stiamo parlando del fenomeno del bradisismo nei campi Flegrei, ce lo stiamo facendo con Mario Tozzi, geologo saggista, divulgatore scientifico. Quello che abbiamo sentito è Giuseppe Mastrolorenzo, un vulcanologo, che dice, era su un fanpage questa intervista, bisogna evacuare la zona rossa. Un po' il contrario di quello che leggo oggi proprio sul Mattino, ci bisogna aspettare, il momento non è il momento di prendere decisioni azzardate. Stavo parlando con l'ascoltatrice Maria da Caserta, che vorrei continuare a fare intervenire un attimo, così mi racconta un po' quella che è la storia della sua vita, che ha vissuto sempre in questa zona. Maria, la riprendiamo subito con lei. Lei dice che ha sempre abitato questa zona e conferma quello che diceva Mario Tozzi, che in realtà le persone sanno, hanno sempre saputo e stanno lì pur sapendo che è una zona rischiosa.
È normale, c'è un'accettazione da parte della popolazione, lo sanno. Quei luoghi sono meravigliosi, erano anzi meravigliosi, sono dei luoghi bellissimi, stupendi. Io sono innamorata di quella zona, per non parlare poi delle antiche vestigie, i monumenti, ma c'è di tutto e di più. E purtroppo dagli anni 70 c'è stata questa urbanizzazione, c'è questa cementificazione selvaggia che hanno inglobato perfino i reperti archeologici. Lei vede delle cose proprio inaudite. Non lo so, io andavo a fare il bagno a Capomiseno, no? Stiamo lì. E lei entra in acqua e vede sotto la sabbia le fumarole, tutto il gas che viene in superficie. Lo stesso di Monte di Procida, ma in tutte quelle zone lì. Adesso tutto questo allarmismo, io non lo condivido, non lo capisco. Perché?
Lo condivide, solo capire, diciamo, fa parte di un sentire locale che lei riconosce negli ultimi decenni, di dire, c'è, come diceva Mario Tozzi, se mai ci pensa San Gennaro, ci pensa qualcun altro, nonostante questo costruiamo, nonostante questo andiamo a vivere, nonostante questo inglobiamo comunque anche le parti archeologiche col cemento, quindi non ci allarmiamo, tanto quello che succede, succede. Mario Tozzi, ho fatto riparlare questa signora perché mi sembra che sia l'esempio da scuola rispetto a quello che diceva lei.
Sì, esattamente, appunto. Poi che avrebbe di allarmismo? Cioè, noi dobbiamo stare preoccupati per quella cosa lì, non suscitare allarmi che non siano invece in realtà da condividere, quelli sì, senz'altro. Dobbiamo cercare di farlo però con attenzione e con i dati, dobbiamo farlo con i dati che abbiamo a disposizione, che sono costanti le dichiarazioni del vulcanologo. Certo, bisogna stare attenti perché dobbiamo tenere sotto controllo i gas e il loro contenuto e la loro composizione, la loro quantità e anche il rigonfiamento del suolo e dei terremoti. Questi sono i sintomi che dobbiamo tenere presenti quando cerchiamo di stabilire il rischio. Questo è fatto tutti i giorni, quindi avremo. Ma siamo preparati nel caso in cui accadesse l'eruzione, diciamo, non catastrofica.
La sento un po' male, Mario Tozzi, sento un po' male, si sta muovendo, è in movimento?
No, sono fermo, ma forse in una zona che diciamo non è, adesso è meglio adesso?
Siccome ci fosse un'interferenza sotto, sentivo.
Ah, mi scusi.
No, ma è mica colpa lei, figuriamoci.
Chiudo il discorso, poi dobbiamo essere comunque molto, molto attenti a quella zona. Avremmo dovuto.
È innegabile che sia stata, diciamo, un trattamento selvaggio del luogo, quello è vero, lo ammetteva la signora pure.
Avremmo dovuto incoraggiare l'insediamento lì. Quelle zone devono essere di godimento pubblico temporaneo, parchi della scienza. Adesso c'è un progetto per risistemare Bagnoli, la vecchia acciaieria, come sappiamo, che ci si vogliono fare delle abitazioni. Ma no, l'ultima cosa da fare è quella, proprio l'ultima cosa da fare, insediamenti stabili, l'ultima. Prima usa quelle zone perché sono belle, le puoi godere, c'è tutto quello che vuoi, turismo, anche ristoranti, alberghi, quello che ti pare, ma non dovresti incoraggiare ad andare a vivere lì, esattamente quello che abbiamo invece fatto, così come con lungo i fiumi, attività industriali, attività insediative, non spostarsi per nessuna ragione, non è solo una questione di opere, contro il vulcano le opere non servono, contro le alluvioni le opere servono fino a un certo punto, sarebbe invece molto più importante riconquistare un rapporto equilibrato con quell'ambiente che abbiamo così tanto violentato nel caso delle alluvioni. Nel caso dei vulcani ti puoi solo allontanare e basta.
Mi sembra che questo sia un discorso saggio, ma oggi storicamente diventa antitetico rispetto a quello che è il sentire generale. Purtroppo si fa di ogni erba un fascio e ogni discorso legato all'ambiente sembra quasi è frutto di un esagerato ideologismo. In questo caso poi ci rendiamo conto quando, ahimè, purtroppo accadono poi disastri e poi si fa sempre con il senno del poi il bilancio. Sentiamo Vincenzo da Napoli. Vincenzo.
Pronto?
Eccolo.
Ascoltando. Pronto, mi sente? Volevo
sì,
dire che c'è una certa tendenza della popolazione del sud a incrementare certi comportamenti anomali, perché nell'80, quando è venuto il terremoto, la prima cosa hanno occupato le scuole, che è una cosa vergognosa. Adesso, 20 giorni, 30 giorni fa, hanno fatto un test per l'evacuazione con i costi che ci sono stati, a cui non si è presentato nessuno, salvo 7-8 persone.
Dov'era esattamente questo test? Dove è avvenuto?
A Pozzuoli. Si informi e vede se le ho detto delle bugie.
Sì, ho letto anche, ho sentito persone che dicono che quando vengono i tecnici nei condomini per il controllo degli edifici non li fanno entrare, quindi si avvalora il tesi. Adesso non vogliamo fare naturalmente addebitare a un sentire locale come se fosse un diffuso modo di comportamento, però è vero che persiste quello che ha individuato Mario Tozzi all'inizio proprio del suo incontro, una sorta di fatalismo, tanto qui deve accadere, qua è così, cosa volete cambiare? Lei mi dice, Vincenzo da Napoli, che è stato fatto un test per l'evacuazione, non ci è andato nessuno per dire tanto dove andiamo, il problema rimane. Ma questo ci porta a Mario Tozzi, che non si affronterà mai in termini razionali e scientifici questo problema, sempre tener conto comunque di, non lo so, il folklore, il colore locale, l'idea che forse non succederà, è un'esagerazione. Lei riesce in maniera razionale a parlare di questo problema? Perché sembra che sia fuori da ogni possibilità di approccio puramente scientifico, come lo leggo nel sito del Dipartimento della Protezione Civile, che dice esattamente quello è accaduto, quando è accaduto, quali sono i piani e via dicendo. Però quando poi lo proietta sul territorio si frantuma tutto in qualcosa che sembra assolutamente tempo perso, tempo sprecato. Come mai?
Beh, una parte della spiegazione risiede nella nostra scarsa propensione al raziocinio quando parliamo di noi stessi e alla nostra scarsa alfabetizzazione scientifica, questo bisogna pure dirlo, no? Perché
sì, certo, quello c'è. Ce ne siamo accorti, ce ne accorgiamo adesso poi, a livello non soltanto nazionale.
E quello poi in tempi ancora più, dopo pandemia, abbiamo avuto tempi ancora più grami per il metodo scientifico, che è l'unico metodo che abbiamo per approssimare la realtà, e non è che ce ne abbiamo tanti altri, perché con le incertezze, le comunicazioni errate, quello che vuoi, insomma, adesso voglio entrare in questo, ma è come se ci si fidasse meno della scienza. Chissà che ci nascondono a proposito dei campi, perché non ci si nasconde niente, è che ci siamo nascosti la realtà geologica per troppi secoli, per troppi anni, ma mentre un tempo eravamo giustificati perché si viveva sotto i vulcani per le ragioni che dicevo prima, ti davano terreno fertile, possibilità di coltivare, acqua, foreste, materiale da costruzione, diciamo. Oggi che queste cose le prendi dovunque, non sei più giustificato a inurbare così pesantemente zone, anzi, non zone di rischio, zone in cui il rischio lo crei tu. Il rischio è la moltiplicazione della pericolosità.
L'inurbamento selvaggio aumenta il livello di rischio.
Lo crea proprio, nel senso che la pericolosità è una cosa, erutterà, non erutterà, la probabilità che erutta, ma, e come sarà questa eruzione, va bene. Ma il rischio si calcola moltiplicando per questa pericolosità i beni, le persone esposte. Se tu le aumenti, incrementi il rischio, è una cosa fondamentale. Le dico un episodio che sono sicuro che coglierà nel suo valore, diciamo così, culturale. L'approccio degli anglosassoni a questo tipo di questioni è sempre molto più diretto. Quando c'era la fine della guerra mondiale, della seconda guerra mondiale a Napoli, Napoli nel 1944 occupata dagli alleati, il Vesuvio eruttava proprio in quei giorni lì. Le flotte dei velivoli non potevano prendere il volo perché le ceneri del Vesuvio sulle ali appesantite non li facevano volare. Allora uno di questi luogotenenti, che poi ha scritto un libro famoso che si chiama Napoli 44, andò a vedere l'eruzione del Vesuvio. Quella volta eruttavano lave nel paese di San Sebastiano. Entra dentro il paese, la popolazione non c'è, sono tutti davanti alla colata ostentando la statua lignea del santo.
Per fermare.
Quelli gli dicono: guarda che tu fai male a essere scettico, perché noi l'abbiamo sempre fermata così. Lui se ne va scoraggiato. Fuori dal paese c'era un'altra processione con un altro santo però ricoperto dal lenzuolo. Quello era San Gennaro. Non avesse funzionato il primo, era pronto il più potente secondo.
Cioè, sembra quasi scritto da mala parte, veramente, questo aneddoto.
Quello è proprio quel clima di... Ora io lo dico con simpatia, avendo un padre napoletano, nonna napoletana, quindi figuratevi se poi...
Sì.
Però
non può essere accusato di antinapoletano. Sì, però no. Basta, perché poi siamo tutti bravi a gettare lacrime, a chiedere aiuto quando succedono poi problemi. Ci fermiamo ancora un istante per il traffico. Allora, intanto ringrazio Valeria Bernardi e Alessandro Lorenzi a Roma, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini che sono a Roma, no, i primi erano a Milano, scusate, mi sono confuso. Stiamo parlando con Mario Tozzi della situazione del bradisismo. Mi sembra che però, al di là delle buone intenzioni, il clima rimanga lo stesso. È un fatto di cronaca, riempie le prime pagine dei giornali quando le scosse portano a cadere pezzi di case, quando la gente esce per strada, quando si chiudono le scuole e quando si dice facciamo qualcosa, ma poi, come la situazione si calma, si torna ancora agli anni 40 che raccontava Mario Tozzi, quando ancora le statue dei santi vengono ostentate verso la lava perché facciano cessare la lava. È come quando ero piccolo io, si accendevano le candeline che davano a Pasqua, quando c'era il temporale mia nonna fece accendere quelle candeline che si prendevano a Pasqua con la benedizione delle case. Grande rispetto per i culti familiari, però la scienza ci insegna che l'approccio ai fenomeni naturali deve essere un altro. Sentiamo Luigi da Milano, un ascoltatore.
Sì, buongiorno, io sto chiamando da Milano, ma io sono originario, nato a Messina e residente a Vulcano, sull'isola di Vulcano.
Allora, quindi segnata la sua biografia da storie di vulcani, di eruzioni, di disastri, di terremoti, tutto. Cioè.
Ma sì, guardi, Nicoletti, io vorrei essere corretto se sbaglio, ma il terremoto di Messina del 28 dicembre 1908, 100 anni fa, che da un punto di vista geologico sono un soffio, stiamo parlando, no? Solo l'isola di Vulcano ha 120.000 anni, quindi 100 anni fa sono un soffio, quello fu l'evento storicamente, a memoria d'uomo, più catastrofico che si sia mai registrato. Parliamo di centinaia di migliaia, il calcolo non è mai stato, comunque si parla di 180.000, 220.000 morti. Mila morti. Eppure sì, qualcuno ha deciso di farci un ponte, ok? E proprio lì il ponte, la struttura, quindi voglio dire, il discorso di Mario
esattamente,
Tozzi,
guardi, esattamente quello che dice Mario Tozzi, abbiamo una memoria labile, già dimenticato il terremoto che c'è stato nel bacino appunto di Avellino negli anni 80, dimenticate le alluvioni, dimenticato tutto, figuriamoci, quando se non si ricorda del terremoto di Messina, evento catastrofico di portata storica. Quindi qual è abitando a Vulcano, qual è la sua impressione, visto che, guarda, da Messina è andato a Vulcano?
Noi 3 anni fa abbiamo avuto un'emergenza rossa, no? Si è gridato all'esplosione del cratere imminente, e, peraltro io ricordo bene, ma l'ho salvato l'articolo, quindi cito testuale le parole di Mario Tozzi, che disse che quelle strutture, le abitazioni e gli alberghi dovevano essere abbattuti ed abbandonati, abbandonati ed abbattuti anzi, ma proprio testualmente.
Ora, è accaduto? Mi fa specie...
No. Ma però mi fa specie che adesso Mario Tozzi dica che magari nelle zone di Pozzuoli, quelle zone lì, si potrebbe fare del turismo, ma non risiedere. Come dire, anche lì è un po' in antitesi il discorso, cioè cosa dobbiamo fare? No, perché io le parlo da Milano, allora dico, mettiamo in conto nel rischio esiziale, quanti morti fa lo smog in queste aree? Cioè tutto è pericoloso, idrogeologico, sì, è tutto pericoloso.
Ritorniamo come la battuta nota il nostro ministro, anche l'acqua fa male. Che vuol dire? Andando in questa catena, noi stiamo parlando adesso del bradisismo nei campi flegrei. Mario Tozzi, come vede, siamo dei maestri nel diluire la minestra, ma non arrivare mai poi a capire esattamente quali sono gli ingredienti che la compongono.
No, allora, naturalmente io intendo dire che quelle aree lì, come è il caso del Vesuvio, il Vesuvio è un grande parco, no? Parco nazionale, proprio perché l'unica attività che puoi destinare è un'attività temporanea, visto che le eruzioni le puoi prevedere con 2 o 3 giorni di anticipo, dunque fino a quel momento lì può essere visitato con insediamenti temporanei, questo voglio dire, non stabili. Stessa cosa all'isola di Vulcano, è vero che nell'isola di Vulcano hanno fatto degli insediamenti, diciamo, turistici, ma li hanno fatti proprio in una lingua di terra che prima del XVIII secolo nemmeno c'era, perché non c'era stata l'eruzione che avrebbe portato a quella lingua di terra, a quel piccolo istmo su cui le hanno messe sopra. Lì Vulcano, che è uno dei nostri vulcani più pericolosi, non si doveva toccare niente, cioè mattoni nuovi, zero, perché lo sai già, ci stai, è già un'area di grande godimento, la visiti in giornata e ritorni indietro. Questo voglio dire, proprio per non perdere
vado a raccontare
discorso,
chi ci ha fatto la villetta, capisce?
Appunto, lo so, però poi se barattiamo sempre non solo la nostra sicurezza, ma anche in qualche misura un certo senso del godimento, pure se vogliamo di natura intellettuale, eccetera, con il denaro, e poi alla fine, quindi, non è che ne veniamo tanto fuori, perché l'Italia è fatta così. L'Italia è un paese geologicamente giovane e molto attivo. Quindi è fatto così, come è fatta così la Grecia, come è fatta così l'arcipelago appunto delle Cicladi, la parte della Turchia, il Giappone, tante parti del mondo. Da questo abbiamo tratto qualcosa di positivo, per carità. Ma dobbiamo stare sempre attenti che le società esistono grazie a un temporaneo consenso geologico che può essere ritirato senza nemmeno tanto preavviso. Sarebbe il caso di mettercelo in testa.
Quindi, scusi, bisognerebbe fare ogni volta si fa un'apertura di pagina, un titolo, si discute riguardo fenomeni come quelli del bradisismo, mettere una postilla, si avverte il pubblico, comunque tanto, qualunque cosa diciamo non cambierà mai nulla.
Ah beh, no, tanto non può cambiare, l'unica cosa è agire per un margine di sicurezza che non sarà mai la sicurezza assoluta, no, perché il rischio zero non esiste evidentemente, però agire con quel margine di sicurezza che ti permette di vivere in quei territori un po' come hanno fatto in Giappone, ma in Giappone certe parti le hanno abbandonate proprio, non è che ci sono tornati a vivere, ma una volta lo facevamo pure noi, in Italia meridionale soprattutto, ci sono almeno una decina di paesi abbandonati per frane e terremoto e non ricostruiti più lì. Ma ci sono anche dei paesi costruiti in tempi antichi, secoli fa, con rigide normative antisismiche che hanno retto ai terremoti successivi. Gli ingegneri dello Stato Pontificio dei Borbone erano ottimi ingegneri, anche senza avere il cemento armato. Avevano capito come si faceva. Prendiamo per esempio
siamo in sigla però.
Ah beh, allora ne parleremo un'altra volta.
Ne parliamo un'altra volta, Mario Tozzi. È interessantissimo il discorso, soprattutto sugli ingegneri dello Stato Pontificio, che probabilmente qualcuno chiamerà adesso per pensare al ponte sullo stretto di Messina, dopo che ce l'ha detto Mario Tozzi. Grazie a tutti, alla prossima.